Nuova escalation militare in Libano. Sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Odeh. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa, i raid di Washington di 2 giorni fa. Il centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fa asse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei 2 italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore. minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo, lo sentivate, dalla nuova escalation militare in corso in Libano. Massicci raid israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Qual è l'obiettivo di Tel Aviv? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prenderci una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra Hussein. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
Nella striscia, un attacco israeliano ha causato 6 morti nel quartiere di Rimallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Non ci sono al momento altre conferme sulla sua morte. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Izzaddin Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF. E ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale e ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, per i quali Teheran minaccia ritorsioni. Il servizio.
Ancora tensione alle selle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate da entrambe le parti, si parli di progressi. Washington ha sferrato un nuovo attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, così ha dichiarato il comando americano in Medio Oriente. Ma per la leadership di Teheran si tratta di una violazione flagrante del cessate cessate il fuoco, violazione che non sarà lasciata senza risposta e il leader supremo Mojtaba Khamenei ha minacciato che la risposta potrebbe andare ben al di là del Medio Oriente. Il raid americano ha colto di sorpresa è avvenuto nell'area di Bandar Abbas, città portuale, sede di una base navale iraniana. Eppure la firma dell'accordo veniva data come imminente da parte del presidente americano Donald Trump, ma per ora l'accordo tra Teheran e Washington non c'è perché resta ampia la distanza di posizioni. I nodi da sciogliere sono molti, in primis la restituzione all'Iran di 12 miliardi di dollari congelati all'estero. Oltre a questi fondi da sbloccare c'è la questione del nucleare. Donald Trump ha assicurato che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato nel paese e distrutto. Di opinione diversa, ovviamente, la leadership di Teheran. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Quarto check-up medico dall'inizio dell'ultima presidenza per Donald Trump. La Casa Bianca ha parlato di controlli di routine, ma il tema resta lo stato di salute del presidente, che ha quasi 80 anni. E in diretta con noi su questo, Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, controlli medici di routine, appunto con la Casa Bianca, che conferma però che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provocherebbe appunto il gonfiore evidente e i lividi che lui poi copre con il trucco. C'è anche però un video, il video generato dall'intelligenza artificiale postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l'entertainer e suo critico Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Comunque, a quasi 80 anni, li compierà a giugno, tra poche settimane, la salute di Trump comincia davvero a preoccupare, a fare notizia. Il comportamento del presidente si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato, focalizzato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente è del tutto indifferente, o comunque sembra del tutto indifferente, al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali contro quelli più affidabili, esperti, moderati. È successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso le primarie e ha perso quindi il seggio. E poi Trump si vanta quotidianamente della sua nuova lussuosa ballroom della Casa Bianca. Vuole costruire un arco sul Potomac, che si è rappresentato come Gesù Cristo, ha minimizzato l'aumento del prezzo della benzina, liquidando l'impennata dei prezzi della scorsa settimana come una bazzecca, e cambia continuamente idea, posizioni sulla guerra in Iran. È appunto un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizioni di guidarlo. Alessandra.
Grazie Roberto. La politica italiana, il centro-sinistra si interroga sul risultato delle amministrative, in particolare sulla sconfitta a Venezia. I flussi elettorali indicano che a mancare sono stati i voti dei 5 Stelle. Da Roma, Anna Bredice.
Ora nell'opposizione c'è il solito discorso del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, la conta delle città vinte o perse, facendo finta che Venezia sia stato solo un inciampo, ma da lì arrivano segnali che Elisland per prima e tutta l'opposizione devono considerare. I 5 Stelle hanno votato compattamente Martella, dall'analisi dei flussi non pare che questo sia avvenuto. Il risultato del Movimento 5 Stelle anche in altre città pone l'eterno problema se per Conte sia inevitabile l'alleanza con il PD, il patto di coalizione oppure no. Eppure fino a settimane scorse il cronoprogramma seguiva ancora il post referendum Conte, che aveva chiesto le primarie subito dopo, e un asse ormai sicuro di alleanze. Ora si sta a metà, così come a metà è un po' questo risultato del voto. La destra non perde, la sinistra non vince, ma la destra che non perde è solo carburante per Giorgia Meloni, che temeva una sconfitta. Elly Schlein subito dopo il voto ha detto che si va avanti insieme. E questo è vero, alle politiche contro il programma, ma anche l'unità di una coalizione. Più che il referendum sulla giustizia, l'opposizione sperava che le amministrative potessero essere la prima prova per misurare il malcontento dovuto alla crisi economica causata dalla guerra, ma a quanto pare altri fattori hanno contato, più locali, ma che l'opposizione non è riuscita ad intercettare appieno. Linea allo studio.
Intanto Giorgia Meloni prova a riprendere slancio facendo asse con Confindustria. Ieri all'Assemblea Nazionale degli Industriali la Presidente del Consiglio e il numero uno di Confindustria Orsini hanno attaccato la troppa burocrazia europea e in particolare l'eccessiva rigidità della transizione ecologica, rilanciando il nucleare. Parallelamente la destra di governo accelera sulla legge elettorale. Giulia Merlo è giornalista del Domani.
È un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate. I due aspetti che vengono considerati più critici sono il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio, e da ultimo la questione delle preferenze. Però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no. E l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è una vecchia proposta di Ignazio La Russa, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato.
Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, e tra loro ci sono anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, cioè 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi. In Italia crescono gli omicidi commessi da minori, aumentati di oltre il 150% in un anno. L'allarme arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense. Complessivamente il numero degli omicidi in Italia continua a diminuire, con un calo del 72% in 10 anni, e questo secondo l'analisi basata sui dati della Criminal Poll. È tuttavia il numero dei minori che si macchiano di questo reato che è in controtendenza. È passato da 14 casi nel 2023 a 35 nel 2024, arrivando a rappresentare il 12% del totale. Ascoltiamo Antonella Inverno di Save the Children, autrice di Dentro le mura e Viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso.
Sicuramente c'è un tema di aumento di violenza giovanile e comportamenti predatori in qualche modo. Quando guardiamo tuttavia al dato sugli omicidi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'incidenza maggiore si ha in città, dove sono anche aumentati molto i minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso. Quindi ecco, ancora una volta dobbiamo interrogarci su quello che è il mondo adulto e dall'altro lato su quelle che sono le carenze e le mancate opportunità educative che questi ragazzi hanno. E d'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Ecco, questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti. Ecco, tutto questo ha portato una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro.
Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. E domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Gran Bretagna sono state raggiunte temperature record per il mese di maggio. Ieri a Londra si sono toccati i 35 gradi. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
Record battuto a Kew Gardens nel sud-est di Londra a 34,8 gradi, era dal 1922 che a maggio non faceva così caldo, e notti tropicali negli ultimi giorni con temperature non al di sotto dei 20 gradi, spiagge e località balneari affollate, fuori stagione, ma anche problemi per servizi e infrastrutture. Le compagnie ferroviarie sono state duramente criticate per aver cancellato numerose corse a causa delle condizioni estreme. Nel Kent centinaia di case sono rimaste rimaste senza acqua per quasi tre giorni.
Our country just isn't prepared for this level of heat, because why would you prepare for something that never happened really before?
Cinque persone, delle quali tre adolescenti, hanno perso la vita dopo aver riscontrato gravi difficoltà mentre facevano il bagno in dei corsi d'acqua e nelle piscine. Anche il sistema sanitario nazionale risente dell'emergenza in aumento, i ricoveri di pazienti, specialmente anziani. Temperature previste in calo da giovedì, ma resteranno oltre la media stagionale.
Le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.